Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come le aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. E con venerazione, con timore e tremore quasi, che si leggono pagine del Vangelo come questa di Matteo, che racconta, potremmo dire, la vocazione di Giuseppe, come quella di Luca, che racconta la vocazione di Maria. Ecco, così in questo modo, attraverso Giuseppe, attraverso Maria, la liturgia ci accompagna verso il Natale del Signore. Vedete, con decisione, con precisione, ci mette davanti delle persone. Ci ha messo davanti Isaia. Isaia che di fronte alla pretesa del re Acaza, che chiede un segno grande, dice: il segno che vi sarà dato è una donna, è una ragazza, è una vergine che concepirà un figlio. Un segno semplicissimo, ma un segno evidente. Poi ci mette davanti alla liturgia Paolo, che dice di essere protagonista di un annuncio, di un uomo che viene tra noi, di un Salvatore che viene. E il Salvatore promesso non soltanto al popolo di Israele, ma, come esprimerà nella sua vita San Paolo, per tutto il mondo, per tutti gli uomini, persino per i romani, che erano i nemici allora di Israele, gli occupatori. Ed ecco Giuseppe che è indispensabile protagonista. Pensate quanto è necessaria la figura di Giuseppe, che pure non è padre fisico. Giuseppe garantisce il collegamento con il popolo, con il re Davide, la linea regale che conduce a Gesù, lo fa sì che Gesù sia realmente figlio nel senso di discendente della linea del re Davide. E con lui Maria, appunto, una giovane, una ragazza. Pensate, noi siamo abituati a vedere la Madonna in trono, a vedere la Madonna che ci guarda così nella sua solennità, ma pensate a una ragazzina, proprio 17, 18, 16 anni, non sappiamo esattamente, quella era l'età comunque, quella era l'età degli sposalizi. E questa ragazzina, possiamo ben dirlo così, allora a Nazareth, che ricevendo l'annuncio dell'angelo si trova incinta e dice sì. E Giuseppe se ne accorge o lo viene a sapere. Qual è il suo impulso? Ma com'è possibile? Com'è possibile? E lo vuole ripudiare, cioè abbandonare in segreto, perché non venga poi uccisa quella donna, perché sembra quasi che abbia commesso adulterio. Ma che? Ma che? Qui c'è proprio lo svolgimento di Dio che sì, con decisione, ma con discrezione, nella casa di Maria, a Giuseppe nel sogno, proprio con discrezione, direi proprio con delicatezza. Ecco, Dio non viene, nella vita umana, nell'esistenza umana, non viene con le trombe, non viene con gli eserciti, non viene con i rumori, viene nella vita delle persone, viene nella maternità di Maria, viene nel suo grembo, viene nella sua mente, viene nella sua volontà. E così si propone a Giuseppe, ecco, e diventa così un avvenimento nella vita delle persone. Ditemi se quando in una famiglia, quando una donna si accorge di essere incinta, di avere un bambino nel suo grembo, ditemi se non è un colpo al cuore, se tutta la sua vita non è orientata alla custodia di quel bambino, all'amore di quel bambino, alla dedizione di quel bambino. Pensiamo al tormento di Maria fino a che Giuseppe a sua volta non riceve la sua misteriosa vocazione. Ecco, Gesù scende proprio, il Figlio di Dio scende nella vita delle persone, nella carne, proprio nella carne umana delle persone, nella storia, nelle intenzioni, e c'è bisogno che le persone si dedichino interamente a Lui. Ecco, Maria si dedica interamente a Lui, Giuseppe si dedica interamente a Lui, poi con quel che capita, Maria che va da Elisabetta, poi tutte le vicende, insomma, noi siamo abituati a considerarle le feste del calendario cristiano. In realtà le feste del calendario cristiano sono gli avvenimenti della vita di queste persone. Ecco, cos'è allora il cristianesimo? Ecco, all'origine ci accorgiamo cos'è il cristianesimo. Noi diciamo, magari il cristianesimo è andare a messa, meno male, il cristianesimo è essere buoni, rispettare i comandamenti, il cristianesimo è appunto che osserviamo delle regole, dei riti, ma per Maria e Giuseppe, cos'è il cristianesimo? Quel bambino, tuo figlio, ecco, tuo figlio, gli darai il nome, tu, Giuseppe, gli darai il nome, Emanuele, Dio con noi. Pensate, Dio con noi, fatto uomo, reso bambino. A volte mi viene da sorridere guardando i presepi, appunto tutti i presepi hanno lì il bambino e Giuseppe e Maria, magari in ginocchio, in piedi Giuseppe, che lo guardano. Ma dico, quante volte sarà capitato che Maria era con le mani giunte davanti a Gesù? Sarà stata lì a pulirlo, a vesteggiarlo, a nutrirlo con il suo latte, sarà stata lì a pulire la casa, tutta indaffarata. Eppure, questo atto proprio di contemplazione, una vita dedicata solo allo sguardo di quel bambino. E potremmo dire, tutta la vita di quel bambino è appesa a Maria, alla sua volontà, al suo desiderio, al suo amore, alle sue braccia, al suo grembo. Tutta la vita di quel bambino è appesa a Giuseppe, che è il custode della casa, che è il laboratore, che è quello che permette di vivere. Allora, per noi cos'è il cristianesimo? Dei riti che compiamo? Oppure un Gesù che amiamo? Una persona che c'è nella vita, proprio c'è nella vita, perché c'è nei tuoi pensieri, c'è nei tuoi sentimenti, c'è nelle tue azioni, è una persona viva nella vita. Quando penso a certi santi, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa d'Avila che rispetta tutte le regole dei monasteri, che poi venivano anche contraddette, venivano violate, capisce che il cristianesimo è voler bene a Gesù, voler bene a Gesù, e basta. Ma prova a voler bene a Gesù, vediamo se questo basta non si riempie di mille iniziative. Infatti per lei l'iniziativa del rinnovare i monasteri, di fare che i monasteri fossero proprio luoghi delle spose di Cristo e non dell'accasarsi delle donne, delle figlie che non potevano avere l'eredità dai loro casati. Ecco, una vita per il Signore Gesù, pensate, interamente per Gesù, per amarlo, per servirlo, per adorarlo, per riconoscerlo poi anche appunto nelle persone. Nella vita di Sant'Ignazio di Loyola, Papa lo cita spesso perché è appunto il fondatore dei Gesuiti, che dice di collocarsi dentro la vita di Gesù, collocarsi dentro, cioè guardare dentro, guardare come Gesù era nella bottega del falegname, come Gesù era sul Monte delle Beatitudini, come Gesù era nel presepe, guardare, essere lì uno dei pastori.
È un po' quel procedimento anche che ha fatto Tornielli, che Andrea Tornielli, giornalista, che ha fatto una vita di Gesù. E ha fatto una vita di Gesù raccontando proprio il Vangelo, ma raccontando il Vangelo in modo che lui era, per così dire, un pastore che guardava quando Gesù, quando i pastori sono andati a Betlemme. Lui era tra i dottori della legge quando Gesù aveva 12 anni. Lui era sul monte della... Insomma, partecipando e immaginando proprio la scena, dentro lì. Ecco, immaginiamo Gesù nella scena della nostra vita. Proprio in cucina con te, ecco, in cucina con te mentre prepara da mangiare, al lavoro con te, in ospedale, nei campi, in macchina. Pensate, Gesù proprio presente nella vita. Questo, il cristianesimo è una persona viva con cui non fai i conti, ma che ti accompagna. Ma quando diciamo Gesù vivo, Gesù risorto, è proprio questa presenza di Gesù nella vita. Allora, se uno l'ha in mente sempre così, allora, vivendo, incontrando le persone, le riconosce la presenza di Gesù anche nei rapporti con le persone, nei rapporti con le persone facili, amiche, con le persone difficili, ostiche, fastidiose, a volte anche nemiche, ma ce l'hai in mente Gesù, quindi cambia realmente il tuo sguardo, il tuo modo di stare al mondo, il tuo modo di amare, il tuo modo di lavorare. È come proprio un papà, una mamma, per dire che hanno sempre presente il figlio, i figli, e poi se il figlio ha dei problemi, come dire, sono più attaccati ancora. Ecco, così, una presenza. Gesù è una presenza. Noi non apparteniamo al cristianesimo, apparteniamo a Gesù, da cui nasce il cristianesimo, cioè la nostra vita, la mia vita, la vita di una comunità, la vita di una famiglia cristiana. E questo fa impressione, questo fa impressione. E fa impressione il fatto che tu sei uno amato da Gesù. Proprio ieri finivo la lettura del libro della vita di Rose Businghe, quella dell'Uganda, di cui vi ho accennato alcune volte. Una che sa di essere amata, piena di problemi, immaginarsi, l'ospedale, le donne con l'HIV, i ragazzi della scuola, ma i problemi non è che svaniscono, ma li guardi da questa presenza che abita il tuo cervello, i tuoi occhi, il tuo cuore, il tuo amore, il tuo affetto. E realmente la vita è questa cosa bella, questa cosa nuova, questa cosa in cui tu non sei una persona perduta, ma sei una persona amata. Il Signore Gesù presente nella vita, tu sei uno, una che Gesù ama, e tu sei uno, una che lo guarda e comincia realmente a riconoscerlo presente e ad amarlo.